Ave avete, salve, salvete, ben risintonizzati con Radio Incontri in Blu per la 16ª puntata di Pinocchio. Al microfono con voi Jacopo Maccioni. Il racconto concluso con la morte di Pinocchio nel capitolo precedente ricomincia e riprende con la resurrezione. La resurrezione, oltre che di Pinocchio, anche della bambina dai capelli turchini che, trasformata in fata, grazie al suo intervento, recupera Pinocchio alla storia. Ma la resurrezione coinvolge anche un altro personaggio, un personaggio ucciso da Pinocchio stesso e apparsogli poi sotto forma di ombra, il grillo parlante. Collodi ha inserito nella sua fiaba più animali che figure umane, e in questo capitolo, il primo della nuova storia, del nuovo racconto, ci presenta concentrato un bel campionario. Fino ad ora abbiamo incontrato, nell'ordine, il grillo parlante, il pulcino, il gatto, la volpe e il merlo bianco. Qui entrano tutti insieme falco, can barbone, una masnada di topolini bianchi, corvo, civetta e con gli ultimi due, nel ruolo di terzo collega quale medico consulto, il riesumato grillo parlante. In seguito avremo i conigli, i picchi, un pappagallo, il gorilla, i cani mastini, il serpente, la lucciola, le faine, il colombo, il delfino, il pesce cane, il granchio, la lumaca, la marmotta, il ciuchino, la capra e il tonno. Nelle favole gli animali sono descritti in modo da esaltare virtù e vizi del genere umano. Collodi si distacca un po' da questa tradizione e li naturalizza come personaggi capaci di interagire con propria autonomia e indipendenza con il genere umano. Ogni animale ha assunto nei secoli aspetti particolari che lo hanno caratterizzato permanentemente nell'immaginario collettivo e gli attributi che ci sono arrivati hanno inevitabilmente condizionato anche la penna del nostro autore. Gli animali umanizzati di Collodi, come quelli di altri autori, possono assumere la posizione eretta, parlare, agghindarsi in modo consono alle esigenze del contesto. Come vedremo tra qualche capitolo, in Pinocchio però, il processo di umanizzazione degli animali ha anche l'ordine inverso. L'uomo, a seguito dei suoi comportamenti disumani, può assumere l'aspetto di animale. In questo capitolo, mentre i medici non fanno una bella figura contestandosi vicendevolmente Corvo e Civetta, affermando la stessa cosa, il cane ci appare con le caratteristiche di fedeltà al padrone che la tradizione ci tramanda. Il can barbone veste la livrea, indossa la parrucca ed è cocchiere. L'abbigliamento è consono, però, sia a questo ruolo, ma anche a quello del maggiordomo. La fata sembra fidarsi ciecamente di lui e confida nella solerte obbedienza per raggiungere l'elemento di conoscenza di cui ha bisogno. Verificare le parole del falco che ha creduto di cogliere nel burattino alcuni elementi vitali. Pinocchio, infatti, è vivo nonostante la diagnosi inconcludente e contraddittoria di due dei medici chiamati a consulto, Corvo e Civetta. Mentre il terzo medico, il grillo parlante, descrive per conoscenza diretta il burattino come figura fortemente negativa, provocando in lui il pianto. Le lacrime di Pinocchio questa volta appaiono veramente sincere. Pinocchio piange, convinto d'essere dalla parte del torto. Possiamo affermare, nonostante i numerosissimi contrattempi che ancora lo attendono, che il riconoscimento delle proprie debolezze rappresenta il vero punto della rinascita, l'inizio di quella strada che lo condurrà al superamento del suo stato di burattino per conquistare la propria umanità. Quindi non più burattino animato, come abbiamo precisato qualche capitolo sopra, ma umano, da homo hominis. Inizia quel percorso attraverso il quale il protagonista arriverà ad annullare la superficialità del suo non essere uomo per conquistare l'essere. La spirale è ancora lunga, ma si incomincia a intuire che si sta ascendendo, procedendo cioè verso l'alto, quindi stiamo abbandonando il baratro. Parole, frasi, espressioni sulle quali può far comodo riflettere prima della lettura. Nicchiettino a tre punte. Collodi si riferisce a un copricapo che un tempo portavano i prelati, chiamato propriamente tricorno. Nicchia, in toscano, è anche una lucerna a olio di terracotta con tre becchi. Il nicchio è pure elemento decorativo a forma di conchiglia, adottato per esempio a Siena come simbolo, emblema e nome di una contrada. La parola ha origine da mitulus o mitilus latino, mitilo, conchiglia dei molluschi. La parola latina vede trasformata la M iniziale, mitilus, in N attraverso un processo che non è chiaro. Birba matricolata. Birba è persona senza scrupoli. Più nota l'espressione birbante, peggiorato in birbaccione o birbone. Ma credo che Collodi usi questa espressione prevalentemente nel senso di persona abile nell'ingannare e comunque nell'accezione positiva di furbo, scaltro. Matricolato è aggettivo che deriva dal participio passato di matricolare, che significa iscrivere in un elenco, in un registro, in un albo. Naturalmente questo era in riferimento alle antiche corporazioni di arti e mestieri. Usato in espressioni negative, ha effetto peggiorativo. Quindi una birba matricolata è un furbastro, scaltro e abilissimo, un birbone che può fare scuola. Thank you. Capitolo sedicesimo. La bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino, lo mette a letto e chiama 3 medici per sapere se sia vivo o morto. In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella bambina da capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e impietositasi alla vista di quell'infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventate di tramontana, batté per 3 volte le mani insieme e fece 3 piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra. «Che cosa comandate, mia graziosa fata?» disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza. Perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro, in fin dei conti, che una buonissima fata che da più di 1000 anni abitava nelle vicinanze di quel bosco. «Vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande?»
«Lo vedo!»
«Orbene, vola subito laggiù! Rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba, a piè della quercia.» Il falco volò via e dopo 2 minuti tornò dicendo: «Quel che mi avete comandato è fatto. E come l'hai trovato, vivo o morto?» «A vederlo pareva morto, ma non deve essere ancora morto per bene, perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro, balbettando a mezza voce: "Ora mi sento meglio." Allora la fata, battendo le mani insieme, fece 2 piccoli colpi e apparve un magnifico can barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale e quale come se fosse un uomo. Il can barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala, aveva in capo un nicchiettino a 3 punte gallonato d'oro, una parrucca bianca con riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba color di cioccolata con bottoni di brillanti e con 2 grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona. Un paio di calzoncini corti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli, tutta di raso turchino, per mettervi dentro la coda, quando il tempo cominciava a piovere. «Su da bravo, Medoro!» disse la fata al can barbone. «Fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui, hai capito?» Il can barbone, per far intendere che aveva capito, dimenò 3 o 4 volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero. Di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria, tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata di crema savoiardi. La carrozzina era tirata da 100 pariglie di topini bianchi e il can barbone, seduto a cassetta, schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi. Non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata, che stava aspettando sull'uscio di casa, prese in collo il povero burattino e, portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla, mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato. E i medici arrivarono subito, uno dopo l'altro. Arrivò cioè un corvo, una civetta e un grillo parlante. «Vorrei sapere da lor signori», disse la fata rivolgendosi ai 3 medici riuniti intorno al letto di Pinocchio, Vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia vivo o morto. A questo invito il corvo, facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi e, quando ebbe tastato ben bene, pronunziò solennemente queste parole: a mio credere il burattino è belle morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo. Mi dispiace, disse la civetta, di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega. Per me invece il burattino è sempre vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero. E lei non dice nulla? Domandò la fata al grillo parlante. Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto quel burattino lì non è fisionomia nuova, io lo conosco da un pezzo. Pinocchio, che fin allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto. Quel burattino lì, seguitò a dire il grillo parlante, è una birba matricolata. Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito. È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo. Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli. Quel burattino lì è un figliuolo disobbediente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo. A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti, allorché, sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio. «Quando il morto piange è segno che è in via di guarigione», disse solennemente il corvo. «Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega», soggiunse la civetta. «Ma per me, quando il morto piange, è segno che gli dispiace a morire». Per le curiosità, nel capitolo sedicesimo non possiamo esimerci dal parlare degli animali utilizzati da Collodi nel capitolo e dalle caratteristiche che sono state loro attribuite nel tempo, quindi non solo da Collodi. Il can barbone che conduce la carrozza d'aria, così delicata per trasportare un burattino gravemente ferito, che poteva essere anche morto, ha nome Medoro. Tale nome probabilmente è coniato da Lodovico Ariosto nell'Orlando Furioso, non essendo state rinvenute di questo nome tracce precedenti. L'ha ricavato quasi sicuramente dal verbo latino medeor, che significa medicare, curare, guarire, rimediare, sanare. Medoro è il primo dei tre cani dei quali si parla esplicitamente nelle avventure di Pinocchio. Di uno conosceremo soltanto il nome, Melampo, e si scopriranno le sue mancanze dalla descrizione di altri soggetti, essendo deceduto proprio il giorno stesso in cui abbiamo sue notizie. L'altro invece avrà nella storia un ruolo importante, fondamentale, Alidoro. E Alidoro ha nel nome giusto appunto la sua modalità d'essere, cioè velocissimo. Il cane rappresenta la fedeltà verso l'uomo, l'attaccamento incondizionato al proprio padrone. L'esempio più conosciuto, capace di incarnare queste caratteristiche, è certamente Argo, il cane di Ulisse, unico a riconoscerlo quando l'eroe arrivò a Itaca. Falco. Il falco si identifica con la prontezza, l'impazienza. Forse per questo viene inviato a liberare Pinocchio dal nodo scorsoio, perché agisca rapidamente. I due medici, Corvo e Civetta, duellano verbalmente, dimostrando di non voler condividere nulla. Infatti, il corvo, nella cultura greca, è l'antagonista della civetta, che rappresenta la dea Atena. Le sembianze del corvo sono ritenute forme predilette dal demonio per assumere aspetti fisico-materiali. Il suono lugubre della civetta è ritenuto nella cultura popolare presagio di sventure. Credo che con Lodi, nella scenetta finale del battibecco tra i due medici, non faccia altro che proseguire in quel filone comico satirico che per secoli ha messo in ridicolo la medicina, considerata per la diffusa cialtroneria di chi la praticava, appunto, pratica priva assolutamente di scientificità. Concludiamo le riflessioni di oggi con la frase pronunciata dal corvo solennemente, a sottolineare quanto abbiamo affermato precedentemente in relazione al significato, al punto di partenza che rappresenta nella vita di Pinocchio questo inizio di capitolo, questo capitolo nuovo, questo primo capitolo della nuova storia di Collodi. Quando il morto piange è segno che è in via di guarigione. Anche il nostro Pinocchio, appunto, sembra non solo materialmente e fisicamente avviarsi verso la guarigione. Arrivati a questo punto, non resta che salutarci, darci appuntamento su Radio Incontri in Blu per la prossima puntata con il capitolo 17° di Le avventure di Pinocchio. Quindi buon tutto a tutti voi!